Crescentia Crucis di Edith Stein. Lo spogliamento della volontà. Non avremmo fatto ancora nulla se, preoccupandoci di purificare l'intelletto per fondarlo nella virtù della fede e la memoria in quella della speranza, non volessimo anche purificare la volontà per la terza virtù, la carità. Tutto quanto ci vuole perché questa potenza sia formata dall'amore di Dio è perfettamente espresso nelle parole del Deuteronomio. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Deuteronomio 6,5. La forza dell'anima consiste nelle sue potenze, stati sperimentati di sofferenza, passioni e tendenze. Tutto questo però è sottoposto alla signoria della volontà. Quando la volontà rivolge a Dio tutte queste potenze, passioni e appetiti e si allontana da tutto quanto non è Dio, allora conserva la forza dell'anima per Dio e così giunge ad amarlo con tutta la sua forza. Sul cammino come ostacolo principale si trovano le quattro passioni dell'anima: godimento, speranza, dolore e timore. Quando queste passioni sono così ordinate a Dio dalla ragione che l'anima trova godimento solo in quanto è onore e gloria di Dio, che la sua speranza non ha altra meta e non sente altro dolore che di quanto tocca Dio e non teme null'altro che Dio, allora è chiaro che tutta intera la potenza e la capacità dell'anima sono conservate per Dio. Quanto più l'anima però gode di qualche cosa d'altro, tanto minore diventa il suo godimento in Dio. Attraverso la purificazione della volontà dai suoi desideri, la volontà umana e bassa si divinizza, cioè diventa una stessa cosa con la volontà di Dio. Le passioni, se non vengono imbrigliate, suscitano nell'anima ogni imperfezione. Appena però sono ben ordinate e tenute soggette, suscitano tutte le virtù. Tutte e quattro però sono talmente coese che la sottomissione di una comporta anche quella delle altre. Al contrario, dove la volontà gode di qualcosa, di conseguenza c'è anche il germe della speranza, del dolore e del timore, sempre in riferimento alla stessa cosa. Una passione tiene prigioniera l'altra, la volontà è tutta l'anima e frena il loro volo verso la libertà e il riposo della dolce contemplazione e dell'unione. Nella trattazione seguente, per il godimento, viene ribadito questo principio. La volontà deve rallegrarsi solo di quanto serve all'onore e alla più grande gloria di Dio. E noi non possiamo dimostrare a Dio onore più grande di quando lo serviamo in perfezione evangelica. Quanto avviene al di fuori del quadro di questa perfezione non ha per l'uomo né valore né utilità. Più avanti viene data un'ulteriore spiegazione. Tutto quello che la volontà può godere in modo distinto è quanto è soave e dilettevole, e nessuna cosa soave e dilettevole è Dio, poiché Dio è inafferrabile dalle percezioni delle altre potenze, lo è anche per gli appetiti e i gusti della volontà. E poiché l'anima in questa vita non può gustare Dio essenzialmente, nessuna soavità e diletto che si possa gustare, per quanto possa essere elevato, può essere Dio. La volontà può gustare e desiderare anche qualcosa solo in forma determinata, nella misura in cui conosce questa o quella cosa. Poiché la volontà non ha mai gustato Dio così come egli è, né lo ha compreso attraverso una qualche percezione dell'appetito, di conseguenza non sa neppure che cosa sia Dio, neppure che cosa significhi gustarlo. Allora è chiaro che nessuna cosa distinta in cui la volontà può godere è Dio. Né viene la necessità, per giungere all'unione con Dio, di negare l'appetito di ogni gusto di cose naturali e soprannaturali. L'unione è possibile solo attraverso l'amore. E poiché i diletti, le dolcezze e il gusto che possono essere comunicati alla volontà non sono amore, ne segue che nessun sentimento di diletto può essere un mezzo adatto perché la volontà si unisca con Dio. Questa è piuttosto solo l'operazione della volontà, assolutamente distinta dai suoi sentimenti. Attraverso la sua operazione, la volontà si unisce con Dio e ha Dio come scopo nell'amore. Non giunge all'unione attraverso i sentimenti e le percezioni del suo appetito, che hanno il loro posto, la loro meta e la loro conclusione nell'anima. I sentimenti possono servire solo come moventi per l'amore e nulla di più. Essi conducono l'anima non da se stessa verso Dio, ma vogliono che trovi in se stessa la sua sufficienza. Al contrario, l'operazione della volontà, che è amare Dio, dirige l'anima solo verso di Lui, le leva sopra le cose e ama Lui sopra ogni cosa. Se quindi qualcuno viene mosso dall'amore di Dio, da un soave sentimento, lo superi e rivolga il suo amore a Dio, poiché egli non si può comprendere secondo il sentimento. Lasciarsi cogliere da questo sentimento significherebbe rivolgere il proprio amore verso qualche creatura e scambiare il movente con il fine. Perciò l'operazione della volontà sarebbe viziosa. Solo nell'oscurità e nel vuoto da tutto quanto la volontà può trovare e l'intelletto comprendere, l'anima ama in sicurezza e verità in spirito di fede. Perciò sarebbe davvero stolto se, mancandolo a soavità e il diletto spirituale, ella pensasse che Dio le manca, o quando sperimentasse qualche godimento ritenesse di possedere Dio. E ancora più stolto sarebbe se si cercasse questa soavità in Dio e se ne provasse godimento, poiché non significherebbe cercare Dio con una volontà fondata sul vuoto della fede, ma nel gusto spirituale, che è qualcosa di creato, e Dio non sarebbe amato sopra ogni cosa. Questo infatti significa rivolgere tutta la forza della volontà a Lui solo. Perciò è impossibile alla volontà giungere all'unione con Dio attraverso la suavità e il diletto, se l'appetito non è vuoto di ogni particolare gusto. Questo vuol dire il salmo «Dilata ostum et in plebo illud». Apri la tua bocca e io la riempirò. Salmo 80:11. L'appetito è la bocca della volontà e si apre quando non l'ostacola un boccone di un qualsiasi gusto. La bocca della volontà deve essere sempre rivolta a Dio, vuota da ogni boccone di appetito, perché Dio la riempia con la dolcezza del suo amore. Tutto questo verrà dimostrato ora per i diversi tipi di oggetti in cui si può cercare l'appagamento dell'appetito. Il godimento può rivolgersi a beni temporali, ricchezze, onore, posterità, eccetera. Essi non conducono necessariamente al peccato, ma abitualmente conducono ad infedeltà verso Dio. Si deve perciò rallegrarsi solo quando con loro si serve meglio Dio, o più sicuramente si può raggiungere la vita eterna. Poiché non si può sapere chiaramente se si serve meglio Dio, sarebbe futile concedere spazio ad un particolare godimento per queste cose. Il danno maggiore che comporta l'inclinazione della volontà a queste cose è l'allontanamento da Dio. Si concretizza in quattro gradi, sintetizzati nella parola della Scrittura. L'amato, Israele, ingrassò e ha tirato calci. Si era ingrassato, impinguato e dilatato. Perciò dimenticò Dio, il suo Creatore, e si allontanò da Dio, sua salvezza. Deuteronomio 32:15. Il diventare grasso indica un ottundimento dell'intelletto verso Dio. Appena l'anima spirituale trova anche solo il più piccolo godimento in qualche cosa, viene ottenebrata nei riguardi di Dio e obnubila la sua capacità di giudizio, prima trasparente. Da queste manchevolezze non proteggono né la santità né il sano giudizio della persona, se concede spazio alla concupiscenza e al godimento. Si è ingrassato e dilatato, è il secondo grado, la dilatazione della volontà, che concede una più grande libertà nei beni temporali. Poiché dall'inizio non si è imbrigliato il godimento, la volontà diventa estranea alle cose di Dio e ai santi esercizi e non vi trova più alcun gusto. La persona infine abbandona i suoi abituali esercizi quotidiani e rivolge tutto il suo senso e il suo pensiero alle cose del mondo. Ora non è ottenebrato più soltanto il suo intelletto e la sua capacità di giudizio, tanto da non potere più riconoscere che cosa sia vero e giusto, ma vi si aggiunge una grande pigrizia e non conferisce più alcun valore nel riconoscerlo e perciò nell'operarlo. Thank you. Il terzo grado consiste nel totale allontanamento da Dio. Ha abbandonato Dio, suo creatore. Coloro che sono giunti a questo stadio non hanno neppure più occhi per quanto li obbligherebbe la legge di Dio. Dimenticano e trascurano la preoccupazione per la loro salvezza e rivolgono tutta la loro attenzione solo alle cose del mondo. Questi sono i figli del mondo, di cui il Signore dice che sono più prudenti ed acuti nelle loro cose dei figli della luce. Luca 16,8. Sono gli autentici avari che non possono mai venire saziati. La loro fame e la loro sete cresce nella misura della distanza dalla sorgente che sola può saziarli, cioè Dio stesso. Essi cadono in migliaia di peccati per l'amore dei beni temporali e soffrono innumerevoli danni. Così si giunge al quarto grado, in cui l'anima si scorda di Dio come se neppure egli esistesse. Questa totale dimenticanza di Dio avviene perché il cuore, che dovrebbe essere rivolto a Dio con tutto il proprio essere più abissale, è rivolto con tutto il proprio essere più abissale al denaro, come se non ci fosse alcun altro Dio. Tali persone elevano i beni temporali a loro idolo e sacrificano loro la vita se la perdita ne è minacciata. Il loro idolo dà loro quanto ha, disperazione e morte, e anche quando non li spinge all'estrema miseria, nella morte, li lascia vivere in una costante, penosa angoscia di morte. Ma sono anche molto da compiangere coloro in cui suscita un danno minore, poiché compiono grandi passi indietro sul cammino di Dio. Chi invece si libera da ogni attacco dei beni temporali acquista magnanimità, libertà di spirito, chiarezza di intelletto, profonda quiete e pacifica fiducia in Dio. Il vero onore di Dio e l'autentica sottomissione della volontà alla volontà divina. Inoltre guadagna più godimento nelle creature, nel distacco, un godimento quale l'avaro non può gustare, perché questi nella sua irrequietezza manca della necessaria libertà di spirito. Chi ne è liberato conosce i beni nel loro vero valore naturale e soprannaturale. Egli assapora in verità la parte migliore e la sostanza, ma chi li considera solo con i sensi ne gusta solo la menzogna, il lato peggiore e l'aspetto accidentale. Chi conserva il suo cuore libero non verrà disturbato dalle preoccupazioni né nella preghiera né fuori di essa. Raccoglie senza sciupio di tempo suavemente una quantità di tesori spirituali, mentre un altro, il cui cuore è prigioniero di un laccio e legato alle creature, ne è sempre scosso e disturbato. Nel momento in cui l'anima spirituale vede risvegliato in sé questo primo moto del godimento per una creatura, deve tentare di respingerlo. Chi si conserva il cuore libero solo per Dio, questa è la premessa essenziale per tutte le grazie che Dio vuole concederle. Dio ricompensa la rinuncia per un solo godimento, fosse anche transitorio, per suo amore e per la perfezione evangelica già in questa vita 100 volte. D'altra parte, dobbiamo temere che Dio ogni volta che ci lasciamo andare a un godimento futile aggiunga alla nostra colpa una corrispondente punizione.